Mario D'Andrea, sarà la terza, quarta, non mi ricordo certo. più, terza volta che viene. In genere ci appassiona sempre perché lo vedrete, lo sentirete, e affronta, ovviamente, siccome il tema di questa edizione è nero, avevo pensato all'umor nero, quindi affronta questo tema con un po' depresso, con un po' triste, dice, ma che c'hai, l'umor nero? E allora lui adesso invece ci insegnerà a volare.
Io come al solito ringrazio voi per l'invito che... come ogni estate, insomma, mi allieta un po' l'estate cercando un po' inventivamente di ruotare intorno al tema del festival. E questo, come dire, era ghiottissimo per uno psicologo, insomma, l'umor nero, ce ne sarà, c'è molto da dire intorno a questo tema. Come avete visto, poi il titolo è abbastanza ampio. Il titolo della conferenza è Imparare a volare, malinconia, senso della vita e società. Quindi in qualche modo l'idea mia è quella di partire un po' da un discorso storico, un po' dell'evoluzione del concetto di malinconia nel tempo, come poi arriva oggi a qualcosa a sovrapporsi a un altro concetto che è quello della depressione, senza però coprirlo completamente, no? Nel senso, e provare a fare un po' un volo, nel senso di vedere come poi la malinconia può essere positiva, negativa, come, quando, perché, se è un fatto esclusivamente individuale, personale, o qualcosa che ha a che fare con il vivere sociale. E da lì, quindi, in qualche modo si intreccia un tema interessante, perché partire anche un po' da questo nome che è stato dato a qualcosa a cui forse sta un po' stretto. È diciamo, un modo di essere, un sentimento, un insieme di vissuti a cui è stato dato questo nome ormai 2500 anni fa, quasi, in Grecia, che il termine malinconia nasce inizialmente come melanconia dalle due parole greche melancholē, che significavano bile nera. E in questo, già nel nominare, no? Noi psicologi ragioniamo e lavoriamo molto sul nominare, sul dare il nome alle parole, su come questo poi crei degli eventi, intorno agli eventi che hanno quei nomi. E in qualche modo è stato dato questo nome a questo insieme di vissuti che vanno dalla tristezza, all'abbattimento, allo scoramento, il sentirsi in colpa, il sentirsi in difficoltà, il sentirsi impotente di fronte, con delle misure che variano, diciamo, dalla lieve anche dolce malinconia, no? Quel sentimento del guardare a qualcosa di perduto, no? A qualche oggetto del desiderio, diremmo, perduto, a guardare al passato come qualcosa anche di gioioso, di felice, non per forza, vuol dire, nella malinconia ci deve essere qualcosa di totalmente nero. In qualche modo poi questa metafora dell'umor nero viene dall'origine etimologica greca della parola, appunto quella di bile nera, e si rifà già a una concezione di malinconia, nel senso che Ippocrate, la scuola di Ippocrate, che cominciano a parlare di questo concetto nel V secolo a.C., in qualche modo ne danno una connotazione come malattia. E quindi già in qualche modo potremmo dire partiamo male. No, nel senso che fino a poi arrivare a oggi, che la malinconia entra dentro il concetto di depressione, che è ancora più malattia, medicalizzato, psichiatrizzato, farmacologizzato, ma noi partiamo da un insieme di vissuti, stati d'animo, emozioni, diremmo, poi vedremo nel corso di questo racconto che farò come ci abbiamo messo tempo ad arrivare a pensare a questo come emozioni. Ma nel senso che nell'origine di questa parola bile nera ha a che fare con quella che era un po' la teoria della salute di allora, che era organizzata intorno alla presenza nel corpo umano di quattro umori. C'era la bile nera, che era appunto, poi faceva riferimento al temperamento malinconico, quindi era a che fare con la milza, la bile gialla, che invece era a che fare con il temperamento collerico, quindi col fegato come organo, e poi il temperamento sanguigno legato al sangue e il temperamento flemmatico legato alla flemma. Quindi in qualche modo l'idea nasce da questa teoria che poi diciamo è all'origine anche poi dello sviluppo odierno della concezione biochimica della depressione, della malinconia, in qualche modo ha a che fare con un'idea organica del problema. Cioè l'idea è: che cos'è questa cosa? È qualcosa che ha a che fare con l'eccesso di questa sostanza, di bile nera. C'è troppa bile nera nel cervello, questo crea degli squilibri per cui la gente in qualche modo, quindi, si annichilisce su di sé, si richiude su di sé. E in qualche modo quindi ci fermiamo sull'idea che tutto questo poi sia legato a quello che succede nel corpo. Quindi, diciamo, le emozioni, i sentimenti sono lontani ancora decenni, centinaia di anni dal comparire. E in qualche modo però questa concezione, quindi molto organicista, che questa che viene definita malattia, ma forse è qualcosa di più e di altro, viene etichettata in questa maniera. E in qualche modo, siccome all'epoca poi non c'erano gli strumenti di indagine medica di oggi, in qualche modo questa idea si costruisce anche un po' tautologicamente, nel senso che poi il rimedio che si inventa all'epoca per curare la malinconia, quindi per dare la gioia e la felicità ai malinconici, è curiosamente un'erba dell'erboro che in qualche modo conferma la teoria, perché fa sì che le persone, è un purgante, fa sì che le persone facciano delle feci nere, e quindi il medico dice: ok, sta spurgando, si sta liberando del male. No, l'idea è questa, di fondo: la malattia come male altro, direbbe, avrebbe detto uno psicanalista italiano di nome Franco Fornare, dove la malattia era concepita come qualcosa di altro da me, esterno, cattivo, il male, da combattere, da cancellare, da eliminare. Diremmo oggi tutto fuorché capire che cos'è. E quindi l'idea era questa, di trovare qualcosa che liberasse da questo problema. Allora il teorema era perfetto, l'idea alla base era che c'era la bile nera, abbiamo trovato l'erba che fa venire fuori il nero, il teorema è fatto. In qualche modo voglio dire anche operazione riuscita, però paziente morto, nel senso che poi dopo un po' questi malati venivano curati in questo modo, cominciavano a deperirsi, perché questa era una sostanza che in piccole dosi aveva un effetto brillante, poi in alte dosi si vedeva che comunque era tossica, per cui quel nero erano emorragie intestinali, e quindi alla fine si risolvevano il problema morendo. Insieme a questo poi si usavano altre cose per curare la malinconia, quindi era visto come qualcosa che dovevo eliminare dal corpo della persona. Ma quindi è un'idea, siamo lontani da pensare alla mente, alla psiche, alle emozioni. Ancora non c'era neanche la psichiatria, no? Che nascerà dopo. È tutto costruito dentro l'immaginario medico, dove la salute e la malattia ruota intorno al corpo. Poi che succede? Chiaramente col tempo un po' la questione si evolve e arriviamo nel Medioevo e ci siamo nel pieno, diciamo, nella cultura ecclesiastica, quindi ha questa idea della malinconia, questo vissuto, lo chiamano vissuto della malinconia, come malattia organica, si assomma un'altra idea ancora forse più forte, che comincia a prendere il sopravvento, che questo problema, questa malattia, sotto l'egida della cultura ecclesiastica, ha a che fare con l'essersi allontanato da Dio, quindi con la colpa e col peccato, no? E quindi si rimanda questa malattia, che ancora è vista come malattia, al vizio, al peccato, alla cilia, tanto che poi vedremo, no? Dante dedicherà proprio un girone dell'inferno agli accidiosi. E quindi in qualche modo il Medioevo è coperto da questo tipo di lettura rispetto alla malinconia. E la cura però resta da una parte quella dei purganti, e dall'altra parte chiaramente sì, in qualche modo cominciano a nascere in nuce un po' una sorta di manicomio, ospedale psichiatrico, nel senso che essendo qualcosa che ha a che fare con la colpa, si cerca un posto dove andare a espiare questa colpa e dove avvicinarsi a Dio, e quindi i monasteri, la scuola benedettina in qualche modo prende l'egida di questa cosa, e quindi si accompagna ai purganti ore e clamore, quindi in qualche modo lavorare per curare il corpo e pregare per curare lo spirito. Per fortuna andiamo avanti nel tempo, qualcosa comincia a cambiare, e nel frattempo diciamo che però già da Aristotele c'era diciamo una diversa lettura di questa cosa, nel senso si cominciava a dire, ma guardando l'arte, la cultura, la letteratura, ci accorgiamo che in qualche modo stranamente le menti più illustri, più illuminate soffrono di questa cosa. Cominciamo a vedere, no, l'Ilia dell'Odissea, Omero, e piano piano nel corso del tempo poi vedremo anche appunto Dante, Boccaccio, in qualche modo si vede che sembra essere un po' una caratteristica che accompagna il genio, accompagniamo
sì, beh, giustamente sì.
E quindi col tempo passiamo, arriviamo, siamo più avanti, diciamo, arriviamo al XIV secolo, e continua diciamo la cultura ecclesiastica, e l'ulteriore ombra che viene messa sul concetto di malinconia, sempre continuando a non porsi il problema di che cosa possa significare questa cosa. E da una parte c'è il filone artistico, per cui è il genio, la malinconia è la scintilla del genio, dall'altra parte cominciano a comparire i tribunali dell'Inquisizione, quindi si diffonde l'idea che i malinconici siano indemoniati, e quindi le terapie cominciano a essere anche un po' più violente. Oltre ai purganti, l'Inquisizione ci va un po' giù pesante, per cui impalamenti, roghi e così via, con l'idea che in qualche modo a quel punto distinguiamo, separiamo mente e corpo. Il corpo che aveva ammalato lo spirito, l'anima viene distrutto, e in qualche modo l'idea, l'anima così è libera di ritornare a Dio. Peccato che il malinconico non c'è più. Finalmente nel 1600-1700 comincia a svilupparsi, anche col tempo, dopo il Rinascimento, anche un po' un'idea di cominciare a riflettere, comincia anche a diffondere una consapevolezza diversa sull'essere umano, sul sé. Qui si comincia a passare da quest'idea un po' riduzionista, no, diremmo oggi, all'idea che questa cosa comincia a avere a che fare con le passioni umane, quindi è un qualcosa che non è più organico, no? E per certi versi sembra che facciamo un salto in avanti, forse anche più avanti di una certa psichiatria contemporanea, che invece rimane ancorata a quella visione organicista. Si parla delle passioni, però ancora con un ancoraggio al corpo, in cui ci sono questi fluidi nel corpo che emanano vapori, questi vapori accendono le passioni, e quindi da lì poi scoppia la malinconia, che è una, come dire, un eccesso di passione. Quindi in qualche modo si cominciano a sviluppare anche una sorta di psicoterapia morale, nel senso nel cercare di contenere un po' queste grandi passioni. Ne aveva parlato in passato, prima, precedentemente, anche Seneca aveva dato un po' nei suoi tanti consigli, anche dei consigli su come provare a gestire la malinconia. Nel Settecento e nell'Ottocento, in qualche modo, quest'idea si comincia a prendere una forma più piena, si comincia a passare dalle passioni come qualcosa di eminentemente negativo. Quindi le passioni entrano in gioco nel momento in cui diventano la causa del male, della malattia. E questa cosa non solo a livello medico, perché poi in qualche modo quest'idea della passione come male ce lo ritroviamo anche nella filosofia, nell'economia, che fa partire tutto un filone interessante. Questo lo posso dire, c'è un libro interessante di un economista ormai passato alla miglior vita, Albert Hirschman, che parla proprio di questo libro parla proprio del rapporto, del passaggio dalle passioni agli interessi, a come questa idea della passione come male, in qualche modo da contenere moralmente, debba trovare qualcosa che riesca a dargli una via di sfogo senza passare per la follia. Nel frattempo poi diciamo che si sta sviluppando anche i manicomi, si va piano piano verso la psichiatria, cominciano a nascere i primi ospedali psichiatrici, dove in qualche modo poi i malinconici finiscono nella rete dei matti e quindi a ritrovarsi dentro una l'espressione di una cultura parzialmente medica, ma più giuridica, no? Nel senso che in qualche modo poi la follia, i matti, questo ce lo racconta Foucault nel suo libro sulla storia della follia nell'età classica, no? Diventano qualcosa di estraneo, di pericoloso da controllare. E quindi si sommano un po' una questione giuridica, quindi del controllo, quindi del mettere fuori dalla comunità i matti, e quindi tra questi i folli, e quindi tra questi anche i malinconici, perché poi la malinconia, così come la depressione, in qualche modo è legata anche a una doppia polarità, una ciclicità, nel senso che spesso si accompagna a un tono dell'umore totalmente negativo, pessimista, uno scoramento, un avvilimento totale, ma in altri casi si accompagna a dei cicli continui di passaggio da questo a un'eccessiva invece euforia, mania. E quindi poi nell'Ottocento viene definito proprio il concetto di psicosi maniaco-depressiva. Quindi abbiamo in qualche modo la malinconia che oscilla, quindi diventa qualcosa di...
Dopo diventa il ciclotimico.
E poi diventa anche il ciclotimico. Ma oggi, se poi vediamo quello che è diventata la malinconia, che in parte entra dentro la nosografia psichiatrica con la depressione, ci sono una serie di innumerevoli sottocategorie di depressione. E qui però stiamo in questo momento in cui l'idea in negativo delle passioni deve trovare una via di sfogo. E allora in qualche modo si pensa di passare da quest'idea negativa che in qualche modo rovina le persone a cambiare registro, trasformando le passioni in interessi. Interessi che piano piano poi diventano interessi economici. E per cui in qualche modo si viene a costruire un po' il substrato anche culturale che ci porterà poi alla nascita, tra i vari elementi, alla nascita del capitalismo economico. Quindi dietro si porta quest'idea forte dell'interesse, l'interesse individuale, e in qualche modo il modo in cui si è cercato di risolvere il problema delle passioni. Le trasformiamo in interessi, trasformiamo quella che era la lotta della follia in la lotta per la competizione economica, e in qualche modo riusciamo a tenere il quadro si chiude. Nel frattempo, andiamo avanti nei secoli, cominciano a nascere da una parte, sempre in Germania, tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800, nascono, si creano due grandi anime che poi arriveranno fino ad oggi, e che sono da una parte l'anima che poi svilupperà la psicanalisi, quindi quella che all'epoca veniva definita la psichiatria romantica, e dove si comincia a parlare di dimensioni legate al sogno e all'inconscio, quindi all'idea di un'articolazione un po' del funzionamento della mente umana, anche perché nel frattempo si sviluppa un'altra cosa nell'ambito della medicina, che è l'anatomia patologica, quindi come si cominciano a sezionare i cervelli, si comincia a vedere per esempio che il cervello è fatto di diversi strati gerarchici, cioè in qualche modo all'interno di questa psichiatria romantica si individua che c'è una parte più antica e più automatica, un po' primitiva del cervello, che troverà conferma poi nel tempo anche con i moderni sistemi di indagine per immagine, no? Attraverso TAC, risonanza magnetica e così via. Quindi in qualche modo c'è questa idea che c'è una parte antica del cervello, un po' primitiva e automatica, che poi corrisponde al sistema neurovegetativo, su cui noi di fatto non abbiamo un controllo, e la parte superiore, quella legata al pensiero, per esempio, che invece è più controllabile, ma in qualche modo è più labile. Per cui l'idea che si sviluppa è che il problema nasce quando la parte più recente del cervello perde il controllo della parte automatica e primitiva, e quindi in qualche modo ne viene soverchiata. Questo, diciamo, è ancora un po' un'idea embrionale, ma poi troverà conferma nell'idea appunto della contrapposizione, del passaggio da mente conscia e mente inconscia, oppure quello che verrà dopo, l'idea che di un modo di essere della mente, quindi di una logica di pensiero conscia e una inconscia, dove la differenza sta tra il fatto che la logica del pensiero cosciente è quella della logica aristotelica, identità e non contraddizione, quindi le due cose opposte sono il bianco è diverso dal nero, gli opposti sono differenti. L'altra logica, che è quella dell'inconscio, quindi in qualche modo questa logica cosciente, razionale, basata sulle identità e non contraddizioni, sono due pilastri, no, di questo tipo di logica, è quella che corrisponde alla logica della parte più nuova del cervello, quindi legata ai processi di pensiero. E invece la parte più primitiva, vedremo che ha a che fare, si collega alla logica inconscia, che invece è tutta opposta, che è quel modo di pensare che noi sperimentiamo quotidianamente col sogno, o che sperimentiamo per esempio con l'arte, e quindi in qualche modo si comincia a vedere questa relazione. Se io ho detto che in qualche modo la malinconia è il prendere piede della parte antica del cervello, la più emozionale, incontrollata, più primitiva, e che io in realtà sperimento nel sogno, nell'arte, forse si comincia a capire come questa cosa sia legata per esempio alla capacità poi di creare arte, che sia musica, che sia scrittura, che sia pittura, insomma nel corso di questi secoli che ho attraversato velocemente, abbiamo numerosissimi esempi in tutte le arti, da Michelangelo, Caravaggio, quelle arti visive, siamo nella casa nella terra di Leopardi e così via, fino a altri scrittori nel Novecento, Giuseppe Berto fa proprio un libro, Il Male Oscuro, in cui in qualche modo rielabora e sostanzialmente racconta la sua esperienza con quella che poi sarebbe diventata la depressione, il suo rapporto con la psicanalisi, che non è positivo, e in qualche modo poi la rincontreremo nella letteratura ancora con i poeti maledetti, con Baudelaire, dove prende il nome di spleen, che in inglese significa milza, la milza era l'organo che produceva questa bile, cioè si presumeva che producesse questa bile nera, in qualche modo si collegava a questo. Ma tornando a quello che succede tra fine 700 e 800, piano piano andiamo verso un'idea che si apre alla possibilità di pensare su queste emozioni legate alla malinconia. In qualche modo l'idea di capire che farcene senza rinchiudere i malinconici nei manicomi, dove più che altro ne erano lasciati a se stessi, oppure senza purgarli a morte con le piante e così via. Quindi dicevo, i due filoni sono quello che porterà alla psicanalisi e alla psichiatria mantica, e comincia a parlare di sogno e inconscio, quindi di due dimensioni dell'esperienza umana che non sono immediatamente diciamo oggettivabili. Dall'altra parte invece, quindi in qualche modo hanno a che fare con il riflettere su se stessi, ma anche con il cercare, quello che poi dopo svilupperà la psicanalisi, Freud, quindi dei sistemi con cui in qualche modo attraversare la censura della coscienza rispetto all'inconscio, no? Nel senso che anche quando facciamo un sogno e ce lo ricordiamo, il sogno porta con sé due rappresentazioni. Da una parte c'è la narrazione, il contenuto manifesto, quello che io ricordo di un sogno, che per lo più è, diciamo, organizzato come una storia, perché poi in qualche modo la mente umana è fatta di storie. Quindi racconti, parole che si organizzano per raccontare qualcosa. Ma nei sogni abbiamo anche il ricordo, per esempio, di immagini, e a queste parole, a queste immagini si associano delle emozioni. E quindi in qualche modo, però, questo che noi ricordiamo è il sogno manifesto, che è quella parte che in qualche modo ha subito la censura. Ed è quello che noi ci possiamo tollerare di raccontarci rispetto a noi stessi. Mentre invece c'è tutto un altro racconto che sta dietro a questi sogni, che in qualche modo è quello che noi non possiamo tollerare di raccontarci e che resta appunto censurato e poi attraverso il lavoro psicanalitico, comunque di trattamento psicologico, si riesce a ricostruire, quindi in qualche modo è un po' anche un lavoro, diciamo, una sorta di archeologia, di ricostruire per pezzi come si monta una configurazione diversa da quella che è l'immagine del sogno manifesto, che può avere anche assolutamente niente a che fare con quello che è il senso. E quindi questo discorso della psichiatria romantica e poi della psicanalisi ruota molto intorno all'idea di cerchiamo di capire il senso delle cose, che è una rivoluzione copernicana, nel senso che noi fino ad allora stiamo con l'idea di questo male altro da combattere, che ha assalito qualcuno, che sia all'inizio la bile nera che è andata fuori controllo, al maligno che si è impossessato del manicomio. E così, che in qualche modo è qualcosa che, diciamo, espropria la persona da se stessa e si pone dentro poi una logica di controllo e di potere dell'altro. Per cui, in qualche modo, questo discorso sulla malinconia ci porta a aprire un tema che poi l'interesse generale rispetto a chi è malinconico e chi no, pensando che comunque è uno stato naturale umano che tutti prima o poi attraversiamo in dosi e in misure differenti, come dire, fa parte dell'essere umano e anche questa funzione positiva di poter confrontare con la fase della riflessione, del rallentare.
No, questa bella, questa malinconia che è naturale, che con la malinconia dell'infanzia, della serenità,
Sì, adesso poi
questa
vedremo
malinconia.
come riprovare a rileggere. No, dicevo, la rivoluzione copernicana che porta questa psichiatria romantica con l'idea dell'inconscio e sogno, e con l'idea che ci possa essere un altro modo di rappresentare la vita, no? Lo vediamo in tanta arte astratta, dadaismo e surrealisti, no? Cioè una rappresentazione della realtà che sembra appunto quella dei matti, dove il tempo si ferma, dove gli oggetti, pensiamo anche ai quadri di Esche, dove no, queste scale che salgono ma scendono, poi si incrociano, oppure c'è l'altro con gli uccelli che hanno un verso e poi con l'altro colore cambiano verso. Quindi questa tutta l'arte poi surrealista, il dadaismo, l'astrattismo, ci porta proprio a confrontarci con questa parte umana che invece fino a quell'epoca era bloccata, era, l'idea è il corpo sta dando il matto in qualche modo. E arriviamo all'Ottocento e si sviluppano questi due filoni, perché nel frattempo a fianco alla psichiatria romantica si sviluppa la psichiatria positivista, che in qualche modo è stata, tra virgolette, la necessità, un male forzato della scienza per potersi affermare, però basato tutto sull'idea di cercare una realtà oggettiva e rilevabile. E quindi in qualche modo la psichiatria che si inserisce dentro la scienza positivista, no? Dove il paradigma è questo: facciamo scienza sperimentale, facciamo esperimenti su cose che siano oggettive, verificabili, misurabili, sono queste categorie. È tutto qualcosa che in qualche modo continua a stare stretto su qualcosa che ha a che fare con le persone, perché le persone, vedremo poi più avanti, si svilupperà l'idea che hanno a che fare con le relazioni, tant'è che non possiamo neanche, è riduttivo parlare di individuo e di persona, perché come dire, parlare di individuo e di persona io lo posso fare solo se ci sia almeno un'altra persona con cui parlarne. Quindi come dire, gli individui non esistono, esistono le relazioni tra gli individui. Cioè io posso parlare di individuo se posso raccontarlo almeno a qualcun altro, e poi vedremo che come dire, poi dei problemi tra virgolette mentali psichici nascono anche dal non avere con chi raccontare storie, perché in qualche modo è tale questa necessità, questo limite della condizione umana di essere tra virgolette un animale sociale, costretto per sua natura a unirsi agli altri per sopravvivere nella lotta della vita, che da una parte è una cosa negativa, no? In qualche modo ci
una dipendenza
ci mette, ha toccato una parola fondamentale che ci mette in confronto con un tono della malinconia, che è quello della perdita, per esempio, dell'onnipotenza. E invece l'idea appunto del dover essere dipendenti, che in qualche modo può essere uno dei problemi alla base di depressioni fortissime, cioè l'idea di dover fare i conti col fatto che io da solo non possa fare tutto. Soprattutto poi in una società come quella attuale, un attimo faccio un'incursione nel tema successivo, e come tutto questo ha a che fare con la società, in una società contemporanea, quella di oggi, in cui il mito è quello del successo individuale a tutti i costi, dove un po' il bluff sta nel fatto di rendere, e di rendita si tratta, perché è marketing a fini commerciali, perché poi tutto si trova dall'altra parte, consumatori che consumano prodotti industriali. Tutto questo, il bluff, è l'idea di rendere la possibilità del superamento del limite, della felicità a tutti i costi, dell'eternità, e in qualche modo del successo per tutti, che è qualcosa che però è alimentata attraverso la messa in competizione degli uni con gli altri. E quindi in qualche modo, se io creo una competizione, è difficile che vincano tutti, a meno che non stiamo in quella logica inconscia e infatti ci siamo, per cui gli opposti coesistono, per cui quando io dico che facciamo una competizione, una gara, una partita a calcio tra due squadre, una partita a tennis, di partenza nell'idea di competizione c'è il fatto che uno vince e uno perde. E c'è anche l'idea, per esempio, che non per forza chi ha perso è un fallito. Mentre no, l'idea che sta dentro quella logica potremmo definire della follia, no? Che in realtà è sana, che la logica inconscia è quella di far coesistere le cose, per cui competiamo tutti con tutti e vinciamo tutti con tutti. Però è come dire, inseguiamo tutti il mito americano e adesso ci dovrebbero essere almeno 10 milioni di Donald Trump in America, insomma. Per fortuna no. Quindi in qualche modo questo un po' è il bluff che sta dietro a questa a quest'idea. E in qualche modo questo però, come dire, crea la causa, la fonte di una possibile depressione, perché di fronte a questo immaginario collettivo costruito di una competizione all'infinito e verso l'infinito, quindi come dire, alla conquista dell'immortalità, della perfezione. E il bref è questo, e però in qualche modo, siccome l'operazione commerciale è ben architettata, c'è naturalmente chi non vince, perché come è logico che sia in una competizione si vince e si perde, ma c'è anche chi aveva talmente creduto in questa promozione commerciale che intorno a quest'idea del perseguimento del successo, dell'illusione, della soddisfazione di tutti i piaceri, dell'eternità, di fronte all'esame di realtà che ci dice per fortuna che non è così, e come dire, in qualche modo dal limite umano nasce poi il genio umano, dal confronto col proprio limite, altrimenti saremmo ancora tutti bambini ancora da svezzare. E però di fronte a questa, alla perdita di questa illusione, può scattare la depressione, e questa è alla base un po' in qualche modo della diffusione di questo problema oggi, nel senso che c'è il confronto tra un immaginario di un certo tipo che non può trovare un riscontro nella realtà, no, quindi in qualche modo l'immaginario contemporaneo sta tutto dentro quello che Freud chiamava il principio del piacere, ossia l'idea che la realtà esterna si forma e si plasma in funzione dei miei desideri. E quindi, come dire, un po' l'operazione violenta che è quella di inseguire e promuovere questo mito, ossia quello poi di creare in qualche modo, come dire, dei narcisisti consumatori. Perché poi l'idea è quella di alimentare una ricerca della soddisfazione dei piaceri, ma rispetto a piaceri indotti. Ma perché poi la lettura che farà la psicanalisi, che in qualche modo poi ci porterà anche a trovare una pista, che è legata intorno a queste dimensioni del piacere, alle dimensioni della perdita. E quindi questo diventa un po' il percorso di elaborazione con cui intorno alla rielaborazione del senso delle perdite e intorno alla rielaborazione del senso del piacere, e quindi anche a capire quanto il piacere o il desiderio, no, in realtà viene prima il desiderio, questa è l'alimentazione commerciale rispetto al desiderare. E in qualche modo questo è un tema che troveremo poi anche dopo nel libro di Maria Profeta, che secondo me è uno dei temi centrali che attraversano quel libro, e su quanto il piacere e il desiderio sia un desiderio individuale, soggettivo, come dire, interno o esterno, indotto o qualcosa che io costruisco personalmente. Quindi, come dire, quanto nel mondo in cui siamo oggi siamo sommersi attraverso i media dalla stimolazione alla costruzione di una serie di desideri che poi trovano, guarda caso, soddisfazione in prodotti materiali, in merci, con dei ritmi di consumo frenetici, dove una volta che ho soddisfatto quel desiderio ce n'è subito un altro, oppure il desiderio che c'è una ciclicità, per cui una volta che l'ho soddisfatto devo subito risoddisfare, oppure ce n'è un altro. E tutto questo stranamente passa tutto attraverso merci. Tutti i desideri si soddisfano attraverso merci o relazioni e persone mercantilizzate. No, nel senso, appunto, siamo, arriviamo a 800, 900 e ci troviamo con questi due filoni che nascono, uno dalla psichiatria romantica che va verso la psicanalisi, e poi si aprirà a tutte le altre scuole di psicologiche, cognitivista, comportamentista, che in qualche modo ci daranno un contributo a leggere il senso e quindi, come dire, a mettere il soggetto, la persona, davanti alla sua malinconia, e quindi a togliere le sterilizzazione, per cui l'esternalizzazione, per cui in qualche modo la malinconia di qualcuno, il problema di qualcuno diventa un oggetto che risolve qualcun altro. No, facciamo risolvere a lui, diamo gli strumenti per. E quindi nel 1900, nel 1900, tra il 1912 e il 1957, si collocano una serie di interventi tra diversi psicanalisti, tra lo stesso Freud, a Abraham, a Melanie Klein, che era una psicanalista infantile, che ci cominciano a dare una chiave interpretativa di che cosa può essere e che cosa possiamo farci della malinconia per arricchire la vita. E quindi in qualche modo, come dire, mi danno quell'idea di imparare a volare. Cioè, questo qualcosa che ci sta come un coperchio, no, non è una poesia di Baudelaire sullo spleen, i fiori del male, c'è proprio quest'idea di l'oppressione di un coperchio che sta sopra la testa e ti opprime. In qualche modo, poi andiamo verso l'idea che di capire da dove nasce, al di là e forse oltre, il problema biochimico, che poi ritorna, nel senso che poi la psichiatria positivista scientifica, appunto, si attrezza con macchine di analisi, di indagine e di esame, per cui in qualche modo si scopre che nel funzionamento della mente entrano in gioco sostanze che si trovano nel cervello e circolano, in qualche modo alimentano la comunicazione all'interno del sistema nervoso, quindi sono i neurotrasmettitori, per cui in qualche modo si è visto che nei soggetti depressi si ritrova una riduzione di uno di questi trasmettitori, che è la serotonina, da cui si è scatenato poi il mito un po' della mancanza di serotonina, che ha alimentato forse un altro mito, quello degli psicofarmaci, quindi l'idea che in qualche modo la carenza di questa sostanza che io riscontro nei depressi, senza però, facendo però un'operazione scorretta, di creare una relazione causale dove c'è solo una correlazione. No, nel senso, noi troviamo meno di questo trasmettitore di serotonina nei soggetti depressi, questo non significa che uno causi l'altro. Potrebbe essere che la depressione causi una riduzione di serotonina, o forse ancora meglio che entrambe agiscono insieme. Per cui, come dico, poi il problema è creare questa causalità lineare, per cui se c'è la depressione è dovuta alla carenza di serotonina. E allora là si fa un'altra operazione che forse anche il senso comune può trovare un po' stramba, che è quello di dire: c'è poca di una sostanza, io la immetto continuamente, senza andarmi a domandare perché c'è anche poca di quella sostanza. È come se uno ci avesse una perdita in casa e continuamente ci mette le pezze sotto, a raccogliere l'acqua senza capire da dove viene questa pelle, e così passerà tutta la vita a strizzare stracci che raccolgono quell'acqua senza vedere mai la pelle. Allora, in questo, in qualche modo, c'è un po' il problema di questa visione neurochimica che si porta dietro poi la terapia farmacologica. Oltretutto c'è un altro problema in questo di riduzionismo scientifico, cioè del pensare che i comportamenti, la complessità del comportamento e della vita umana, quindi parliamo di qualcosa a che fare con le emozioni, con i vissuti, con le relazioni, possa essere ridotto all'effetto di neurotrasmettitore, della biochimica, che si porta dietro un altro problema scientifico, che è quello di ragionare ai livelli logici adeguati. Cioè, come dire, le emozioni, le relazioni dentro cui stanno le emozioni, quindi la vita sociale, è difficilmente spiegabile dal livello biochimico. Nel senso, è difficile che tu con la biochimica, come dire, fai in modo che poi nascano i quadri di Van Gogh. Ci sono dei tentativi, qui oggi anche con l'intelligenza artificiale si comincia a produrre musica solo con, però abbastanza lontana dal capolavoro. Quindi in qualche modo, come dire, c'è un problema che si porta dietro questa visione psichiatrizzante e farmacologizzante del problema malinconia e depressione, che forse non coglie il livello giusto a cui affrontare il problema. E in qualche modo c'è, cioè, l'ipotesi c'è, perché noi possiamo provare a affrontare questa cosa a livello adeguato, solo, come dire, è più complesso, nel senso che si deve cominciare a cercare di capire quali sono i meccanismi con cui le emozioni ti portano a questo, e le emozioni dentro quali meccanismi poi relazionali stanno. Per cui, per esempio, all'interno della psicanalisi si sviluppa questa ipotesi interpretativa, che la malinconia, la depressione abbia a che fare con una perdita, ossia con una perdita che può essere, la perdita del lavoro, la perdita dell'amore e così via, ma non solo la perdita di qualcosa di oggettivo, quindi di quel riscontrabile dalla scienza positivista, per cui tante volte si dice è una malattia, è una depressione endogena, quindi, come dire, legata a qualcosa dentro che non funziona, perché io non trovo un riscontro nella realtà che giustificherebbe la tristezza o sconforto. Ma quello non c'è, perché proprio parecchie volte, quindi la questione è che questa perdita è una perdita inconscia, rispetto a desideri inconsci, rispetto a desideri che io magari non posso neanche confessarmi. E quindi il problema è trovare le strade per cui capire quale desiderio ho perso, per cui sto così. Per cui tutto parte dal cercare di capire perché sto così e che mi dice, perché quindi l'altro elemento positivo della malinconia è che mi dice qualcosa, così come la depressione, così come qualunque disturbo mentale, mi sta dicendo che c'è qualcosa da cambiare. Quindi è, come dire, qualcosa che tra la mente e il corpo ci esorta a confrontarci con una riflessione con noi stessi. Allora, in questo la malinconia ci aiuta, perché ci accompagna proprio a un rallentamento dei ritmi, una chiusura su noi stessi. Però il passaggio più interessante è l'idea che si sviluppa poi a metà degli anni 50 nella psicanalisi, che questa perdita ha a che fare con un processo particolare, cioè con l'idea che poi rimanda a una delle fasi iniziali di sviluppo del bambino, è quella della fase dello svezzamento, cioè è quella che Melanie Klein chiama la posizione depressiva, cioè uno stato in cui si viene a trovare il bambino nel rapporto col seno materno e con il passaggio della separazione dal seno materno, e passaggio alla separazione dal seno materno che chiama in gioco quel tema della dipendenza e che chiama in gioco l'ambivalenza rispetto al bambino che sa che in qualche modo quello è l'oggetto del suo desiderio, che è quello che gli dà piacere, ma che sta in una fase in cui è ancora visto come una parte di sé. Allora sta in una fase precedente alla separazione, dove la separazione diventa qualcosa di positivo, per cui quindi è assurdo andare, no, a spegnere il segnale che ci sta dando la depressione, la malinconia, con uno psicofarmaco, che è come tagliare i fili di un contatto dentro la macchina. Qui non vedo più che l'olio è finito, dopo un po' il motore scoppia, non vedo più che l'acqua è finita, si brucia il radiatore. No, e quindi in qualche modo questa cosa è importante, perché invece mi dà quel segnale per il cambiamento. E quindi l'idea è che in questo passaggio il bambino in qualche modo deve passare per la perdita di quell'idea onnipotente che il seno fa parte di sé e lo controllo io. E questo passa, questa si chiama posizione depressiva, che è l'idea che quando il seno, che l'idea è che il seno, il bambino vede il seno, non tanto la mamma, il seno sparisce. Si passa per due fasi, una in cui dice, il seno siccome è assente, quindi assente l'oggetto della soddisfazione del mio desiderio, diventa un oggetto cattivo, in cui io proietto tutta la mia aggressività, però diventa quel seno assente che non dà più soddisfazione al mio desiderio, il mio persecutore, cioè quello in cui io riverso tutta la mia aggressività e poi mi attacca. Per cui è quella concezione del mondo che poi ti può restare a vita, per cui l'altro è un nemico, per cui si fanno le guerre, perché c'è sempre un nemico da uccidere, perché lui è il nemico, è quello che mi aggredisce. Allora il bello è che di solito si riesce a passare a una fase successiva, in cui tutto questo può cambiare, in cui il bambino pensa che ha distrutto quell'oggetto di desiderio, ha distrutto lui, quindi è lui il cattivo, non più l'altro il cattivo. Ma è il bambino che ha distrutto quell'oggetto, e però siccome quell'oggetto era l'oggetto intorno a cui si giocava tutta la soddisfazione dei miei desideri, nel momento in cui io l'ho distrutto, ho distrutto la mia vita. Allora questa è l'emozione che si ipotizza essere alla base della depressione.
Senso di colpa, forse.
Il senso di colpa per aver distrutto l'oggetto, il proprio oggetto del desiderio. Può essere più o meno consapevole, e quindi in qualche modo l'idea è che se è consapevole noi ce ne rendiamo conto, se non è consapevole e dobbiamo trovare le vie tortuose per cui individuare qual è questo oggetto del desiderio che ho perso, perché in qualche modo le perdite di per sé possono essere positive o negative, no? Pensiamo a una persona che perde il lavoro, se intorno a quel lavoro ci ha costruito tutta una propria identità, è chiaro che diventa un oggetto depressivo, una perdita depressiva. Ma se intorno a quel lavoro, per esempio, si giocava tutta una conflittualità, perché era un lavoro che non gli apparteneva, un lavoro in cui stava male, ma un lavoro in cui dentro le convenzioni sociali, nella situazione in cui stiamo oggi, non ci si può permettere di rifiutare un lavoro anche se mi fa stare male, e mi fa andare dallo psicologo, dal medico a prescrivere psicofarmaci perché mi fa male. No, perché? Cioè, non è un'epoca in cui chi si può permettere di rinunciare a un lavoro? Allora, in qualche modo, quell'evento della perdita può diventare l'evento della felicità. Quindi, in qualche modo, quella perdita non è che per forza è depressogena e malinconica, ma può essere la liberazione. La questione è capire questo meccanismo intorno al come io riesco a fare il passaggio da dire oddio ho distrutto l'oggetto, il mio oggetto del desiderio, al passaggio successivo che dire ma questo oggetto è riparabile? No, noi oggi siamo in una società che non ripara più, in cui c'è la interscambiabilità delle cose che va dagli oggetti. No, se noi rompiamo un oggetto, una volta si portava a riparare e poi te lo tenevi un po' rotto, però era il tuo. Oggi si sostituisce, te ne diamo uno nuovo, ma anche là c'è un bluff, perché non è un oggetto nuovo. Solitamente, insieme ai cellulari, è un telefono rigenerato, è il telefono di qualcun altro che ci ha avuto altri problemi, altre rogne, che che poi passa attraverso la logistica, per cui fa un viaggio da qua fino alla Polonia o qualche altro paese dell'est europeo, viene lavorato dentro grandi capannoni con 1000 persone schiavizzate a fare quello, e poi dopo, sempre attraverso altri viaggi su gomma, ritorna qua e ritorna a voi con una storia interessantissima. Insomma, qua si potrebbe scrivere libri e fare film, però in qualche modo questo è un po' il problema. L'idea che io poi questo oggetto distrutto vada distrutto completamente, quindi è perduto completamente, e allora in qualche modo resta come un marchio che poi ci si porta nella vita e si riaccende ogni volta che ho una perdita, perché avrò imparato il fatto che quando si perde qualcosa, si rompe qualcosa, si succede un'interruzione dell'idilio, poi non è più immediabile. Oppure magari quella che poi Winnicott chiamerà la madre sufficientemente buona, la madre poi ritorna, allora il bambino si accorge che questa sua distruzione non è totalizzante, ha distrutto quel seno che è sparito, e poi ritorna. Però la madre lo aiuta all'idea che lui può ricostruire, riparare. Quindi quel seno comincia a rendersi conto che compare e scompare. Piano piano comincia a capire che questo seno fa parte di un altro essere, che ha delle sue esigenze, e che ha, come dire, compare e scompare anche in funzione di sé, e non solo di me. In qualche modo questo poi ce lo ritroveremo dopo nella relazione tra i due protagonisti del film, questo problema. Però si comincia a costruire con la riparabilità innanzitutto una cosa fondamentale, che è la gratitudine. Perché il gioco, scriverà Melanie Klein nel 57 un libro proprio dal titolo Invito e gratitudine, il gioco della depressione è intorno al fatto che io ho perso quell'oggetto e quindi è qualcosa che va ad altri che io invidierò, e quindi costruirò questa vita invidiando quelli che sono riusciti ad avere il mio oggetto perduto del desiderio, che è una vita infausta. Oppure io avrò imparato a riparare, a tenere questo oggetto, questo vaso con qualche inclinatura, ma che comunque ha una sua storia. Questo è l'altro elemento, la storia. Oggi siamo nell'epoca del, cioè la irriparabilità, non riparabilità, la interscambiabilità degli oggetti e delle relazioni, no? Mi lascio con una persona, subito ne cerco un'altra, senza elaborare prima quella perdita, senza capire per esempio se quella perdita è temporanea e definitiva, e così, cioè, così si perde anche in qualche modo la storia. Allora, l'ipotesi è che il lavoro psicologico, psicanalitico, quello che sia, in qualche modo l'impostazione di questo tipo, va a dare la competenza alle persone di rielaborare e diventare capaci di gestire questo processo. Qui non serve più nessun psicofarmaco, ma neanche il purgante, la tisana o quello che sia. E quindi in qualche modo questo è l'imparare a volare, cioè in qualche modo è questo addestramento a riprendere il possesso della propria vita e mettersi sulla strada dello sviluppo di se stessi. Questo è un po' il passaggio dal male altro da scacciare in tutte le sue forme a qualcosa che mi sta rivelando la mia fragilità. Quindi sta rivelando la rottura di un oggetto, la perdita potenziale di un oggetto, ma che posso riparare, e intorno a cui posso costruire la crescita, lo sviluppo della mia vita, altrimenti resto bloccato a ogni separazione e dramma.